Io andando a Palermo l'anno scorso, appunto come ho detto prima, ho avuto il piacere di conoscere il dottor Lombardo. È stato un anno fortunato l'anno scorso, ho conosciuto due grandi magistrati. E parlava dell'inizio della trattativa con lo Stato, che non c'è stata solo a Palermo nel 92, ma c'è stata in Calabria ai tempi dei sequestri di persona. Questo fatto mi ha particolarmente colpito, fatto pensare. Questo, e poi lei magari ce ne parlerà. E un altro aspetto dei suoi discorsi, delle sue interviste che ha fatto sulla rivista Antimafia 2000 di 3 mesi fa, parlava anche della componente invisibile dei poteri criminali di cui l''ndrangheta probabilmente è quella più forte. C'è una parte visibile che sta a Reggio Calabria, c'è a Torino, c'è in tutta la provincia. Cioè, però c'è un livello forse superiore che è quello invisibile, però che è parte integrante, non sono componenti esterni. Lei ha ripetito questa cosa molte volte, dice, sbagliamo se parliamo di componenti esterni, dobbiamo parlare di personaggi, componenti che stanno all'interno del sistema criminale. Ci spiega meglio così?
Grazie ovviamente a tutti e soprattutto a chi ha voluto approfondire insieme a noi temi complicati, a volte difficili anche da sintetizzare in poche battute. Intanto fa piacere constatare che in incontri come questo anche l'essere definito anomalo diventa un complimento. E quindi un risultato, diciamo, l'abbiamo sicuramente raggiunto. Io, per rispondere alla domanda che mi pone il professore Bova, ritengo sia importante partire da quello che è il ruolo della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, che ovviamente è un ruolo in parte diverso rispetto agli altri uffici che si occupano di 'ndrangheta. E si occupano bene di 'ndrangheta come Torino, Milano e altre procure della Repubblica. Perché Reggio Calabria e sente un peso particolare. Nel momento in cui vi è la consapevolezza, che viene di volta in volta confermata anche dalle indagini curate da altri, che Reggio Calabria sarà, è stata, è e sarà sempre la testa pensante dell'organizzazione. Qualche anno fa ci siamo resi conto che Roberto lo ha accennato molto bene per quello che riguarda il territorio piemontese, la strada che si stava seguendo era sbagliata. E contrariamente a quello che si pensa con un atteggiamento autocritico forte, perché la magistratura sa e deve fare autocritica, abbiamo recuperato molti anni di ricostruzioni giudiziarie per cercare di comprendere che era arrivato il momento di rispondere in maniera chiara, non solo nelle sedi processuali, ma soprattutto per le ricadute esterne e quindi per quanto riguardava anche la percezione sociale di determinati fenomeni, ad una domanda chiave. Che cos'è l''ndrangheta? Quanto è ampia? Come è strutturata? E soprattutto, partendo da quelle sentenze, Roberto ne ha richiamate alcune, che cercavano di descrivere il fenomeno, comprendere e attualizzare che cosa era diventata. Soprattutto cercando di abbattere una serie di steccati che per una serie di ragioni che oggi davvero non ho la possibilità, per ragioni di tempo, di approfondire insieme a voi, ma sono disposto a farlo ove l'argomento possa essere ritenuto di interesse, la differenziava sempre e comunque da Cosa Nostra. Il mio ufficio non vede Reggio Calabria, vede la Sicilia. E la Sicilia non vede Messina, ma vede Reggio Calabria. Perché vi dico questo? Perché nelle tracce che noi abbiamo ricostruito, soprattutto nelle indagini importanti che sono state originate dalla cosiddetta seconda guerra di mafia, che probabilmente chi non ha origini calabrese non sa assolutamente cosa sia, perché ha ragione Giorgio nel dire che 1000 morti ammazzati in 6 anni non sono stati ritenuti degni di notizie di rilievo nazionale, e questo è molto grave, perché la seconda guerra di mafia di Reggio Calabria è stato il più cruento scontro armato che in un territorio come questo, come il nostro, è avvenuto senza essere classificato episodio di guerra. Quella è guerra. Perché io frequentavo probabilmente la scuola media o i primi anni del liceo e ricordo 2 morti, 3 morti al giorno. Ora voi ditemi se è un paese civile quello sul cui territorio si registra un fenomeno di questo tipo. Perché era importante recuperare quelle indagini? Perché a volte scherzando, a volte cercando di strammatizzare, c'erano una serie di tracce nelle indagini degli ultimi 20-25 anni che inspiegabilmente, probabilmente perché aprivano argomenti più complessi, anche da rendere in maniera chiara in sede processuale, erano stati abbandonati. Per farvi un esempio e farvi capire quali possono essere gli spunti su cui siamo chiamati a lavorare, vi dico una cosa che probabilmente non è nota, ma che serve come riflessione iniziale. Messina, proprio perché ho fatto quel riferimento allo stretto e quindi a quello che noi da Reggio Calabria vediamo, è, per utilizzare il linguaggio che già ha introdotto Roberto, benvenuto.
Sì, diamo il benvenuto a Pino Masciari. Grazie, grazie di essere qua. Una testimonianza di coraggio, grazie.
Dicevo, Messina è locale di 'Ndrangheta e siamo in Sicilia. Quindi c'era qualcosa che andava rivisto, rielaborato, andava in qualche modo ricostruito con occhi diversi. E quindi quando vi raccontano che il ponte sullo stretto di Messina, di cui ogni tanto si riparla, è un affare che riguarda 'Ndrangheta e Cosa Nostra, vi dicono una sciocchezza. Il ponte parte da Villa San Giovanni in 'Ndrangheta e arriva a Messina 'Ndrangheta. È tutto 'Ndrangheta. Per capirci quello che ci raccontano e che non corrisponde. E dicevo, recuperando quel materiale, con un'attività di ricerca che a mio modo di vedere è più mutuata come metodo da altri campi, perché non bisognava fare l'errore di cancellare la storia giudiziaria, bisognava soltanto cercare di capire dove la storia giudiziaria in qualche modo si era interrotta e non era stata portata fino in fondo, ci siamo resi conto che l'errore di fondo era enorme, macroscopico, e probabilmente era condizionato dal fatto che mentre in relazione a Cosa Nostra anche se su Cosa Nostra non è proprio esattamente corretto questo riferimento, poi se rimane tempo, lei me lo ricorda, io mi intrattengo un attimo. Era stata in qualche modo ricostruita in sede processuale quella che era la struttura dell'organizzazione sulla base di collaboratori di giustizia di grande rilievo. Questo non era stato fatto in relazione all''Ndrangheta, anche qui mentendo, e cioè raccontando che l''Ndrangheta non era stata inquadrata fino in fondo e la sua struttura non era nota fino in fondo perché i collaboratori di giustizia non c'erano. Falso, è falso. Perché negli anni 90 a Reggio Calabria collaborano con la giustizia soggetti di livello criminale straordinario, con un unico limite, che questi soggetti, probabilmente in maniera non organica nella loro esposizione, avevano inserito accanto a quello che già risultava processualmente in qualche modo dimostrato, anche se in parte, avevano introdotto dei temi assolutamente ulteriori, imprevisti, rispetto a quello che anche noi magistrati avevamo contribuito a raccontare, e credetemi, perché su questo non voglio essere equivocato, visto che lo sono stato tante volte. Posso permettermi di criticare la magistratura calabrese perché mio padre e mio nonno erano magistrati in Calabria. Quindi quando evidenzio determinati passaggi che non mi convincono, perché il nostro ruolo di valutazione critica, perché sennò obiettivamente ogni giorno non aggiungiamo nulla, soprattutto a vostro favore, parto principalmente dall'analisi di vicende che io ho appreso all'interno della mia famiglia e sulle quali soprattutto mio padre, che era procuratore della Repubblica di Locri nel periodo dei sequestri di persona, poi torno alla domanda del professore Bova, ha avuto modo di occuparsi per molti anni. E dicevo, quegli spezzoni che mancavano, in realtà mancavano perché io ritengo quello non era il momento di affrontare in determinati ambiti delle ricostruzioni che verosimilmente necessitavano di molto altro. Questo non significa, e quindi il motivo è diverso rispetto a quello che si racconta, che i collaboratori di giustizia di grande importanza non ci fossero, c'erano, ci sono stati e ce ne sono stati anche negli anni successivi. Ora, per farvi capire perché era complicato analizzare determinati scenari, vi dico che la più grande attività di indagine degli anni 90, che poi sfocia nella cosiddetta operazione Olimpia, che arriva fino a livello processuale all'Olimpia Quater, ma in sede di indagine va anche oltre, e ovviamente quello che non è processualmente noto purtroppo non ve lo posso raccontare, però possiamo analizzare insieme una serie di spunti che invece sono pubblici. Seguì un metodo ritengo accettabile, condivisibile, e cioè partiamo dalla base, partiamo da quella sanguinaria seconda guerra di mafia, ricostruiamo tutto quello che ruotava intorno agli omicidi, poi cerchiamo di verificare a livello territoriale come questa organizzazione è strutturata, individuiamo tutti i locali di 'Ndrangheta, individuiamo le cosche che controllano quei locali, verifichiamo se le cosche hanno delle costole distaccate che sono le 'ndrine, e soprattutto cerchiamo di capire, facendo uno sforzo che poi è stato completato da pochi anni anche con l'indagine e poi il processo Minotauro, cerchiamo di capire se ci sono strutture di raccordo, perché la domanda di fondo è in questo purtroppo le risposte sono mancate, era ovvia. Ma com'è possibile che questa organizzazione criminale così diffusa, così partecipata, venga ancora descritta, e questo lo potete verificare anche attraverso le fonti aperte, perché questo è avvenuto fino al 2010, viene descritta come un insieme di famiglie scollegate tra di loro, vuol dire che si trovano esattamente sullo stesso piano, e quindi la cosiddetta orizzontalità del modello criminale di origine calabrese, rispetto invece ad un modello verticistico con un organismo di comando che era Cosa Nostra. Ma com'è possibile che una struttura di questo tipo possa essere organizzata così? E infatti, con una serie di attività di indagine che iniziano nel 2005-2006, si vanno a valorizzare quei passaggi che dimostravano altro, e cioè che c'era una struttura tendenzialmente verticistica. Io in tendenzialmente lo metto sempre, e poi forse alla fine del mio intervento si capirà anche perché, che ovviamente si adattava, si modificava nel corso degli anni, soprattutto subiva tutta una serie di aggiustamenti fisiologici, proprio perché struttura molto complessa, ma che non poneva assolutamente, nelle parole di Roberto questo è emerso con chiarezza, tutte le famiglie, tutte le articolazioni territoriali, tutte le articolazioni operative sullo stesso piano, perché se il locale di Moncalieri, per esistere ed essere riconosciuto al crimine di Polsi, ha bisogno di questo riconoscimento e quindi sostanzialmente opera da ufficio distaccato, da distaccamento, vuol dire che chi lo distacca ha un ruolo diverso. Chi lo autorizza a distaccarsi ha un ruolo diverso, e quindi mi pare che questo basti per dire che questa orizzontalità pura non è mai esistita. E infatti non è mai esistita, perché col riferimento che facevamo prima, quando parlavamo delle vecchie sentenze, era già noto a tutti che nell'ottobre del 69 si era svolto un importante summit di 'Ndrangheta in Aspromonte, il cosiddetto summit di Montalto. Montalto è la cima dell'Aspromonte, che vi invito a visitare, perché anche dal punto di vista geografico, salendo sulla cima di Montalto, dove c'è un Cristo, più che la Calabria si vede la Sicilia, e si ha sinceramente una sensazione che, per comprendere determinati territori, io vi invito a provare, perché contrariamente al nome, l'Aspromonte è una montagna bellissima. Già in quel summit, che non era ovviamente una scampagnata, si discuteva di temi molto diversi da quelli che ancora oggi ci vengono raccontati. Perché il summit di Montalto del 1969 si inserisce in un momento storico di trasformazione dell'organizzazione criminale e si collega a quello che a Reggio Calabria, quando io sono nato, non sono una donna e quindi posso rivelare senza problemi questi dati, c'erano i carri armati per le strade. Quindi io non sono disabituato a vedere l'esercito nelle strade. E quando io sono nato nel mese di agosto del 1970, dal 2 luglio di quell'anno, Reggio Calabria viveva una situazione di guerra civile. I carri armati per le strade, le barricate, gli incendi, cioè si trovano anche, voglio dire, documenti fotografici di grande rilievo. E allora probabilmente questo mi condiziona ancora oggi, e ancora oggi devo andare a cercare una serie di risposte. Ma che ci facevano i carri armati a Reggio Calabria nel luglio del 70? Che stava succedendo e che ruolo ha avuto la 'Ndrangheta in un momento storico come quello, quando già molti mesi prima aveva ritenuto di convocare tutti gli stati generali per affermare un concetto chiaro? ottobre 69, sentenza del Tribunale di Locri del 1970. Siamo una cosa sola. Come siamo una cosa sola? Ma se fino al 2010 ci hanno raccontato che era un insieme di famiglie scollegate e che ognuno ovviamente agiva sul suo territorio, non dava conto a nessuno. Vedete, quelle tracce che poi passano ovviamente dai moti di Reggio e quindi dalla stagione dei boia chi molla, in cui l'organizzazione criminale entra in contatto con altre realtà, sperimenta i rapporti con la politica, ce li ritroviamo nella stagione, nella loro massima espansione, nella stagione drammatica dei sequestri di persona. Stagione che in Calabria e altrove, ma in Calabria diventa un qualcosa di molto raffinato e strutturato, diventa un'occasione straordinaria per verificare la risposta dell'apparato statale. Vi dirò una cosa che apparentemente non c'entra nulla, ma in quegli anni, nell'agosto del 1972, a Riace, io so che qui è una comunità abbastanza numerosa, vengono scoperti bronzi. Ora, dove ci sono possibilità di guadagno, l'andrangheta c'è. Perché l'andrangheta, poi lo diremo dopo se avremo tempo, in realtà oggi, vi anticipo questa soluzione, in realtà è un sistema criminale di tipo mafioso che ha principalmente connotazioni operative in ambito economico, perché è l'economia che in questo momento condiziona tutto il resto. Quando dico in questo momento intendo non in questi anni, in questi decenni. La scoperta dei bronzi di Riace attira l'attenzione su quel territorio di grandi magnati, di grandi finanzieri, anche stranieri. E a quelle vicende, attraverso una serie di passaggi che non abbiamo modo di approfondire in questa sede, si ricollega anche il sequestro di Paul Getty Junior. Se andate a verificare chi era Paul Getty all'epoca, della Getty Oil, petroliere enorme, alcuni lo definivano l'uomo più ricco in quel momento, era di origine inglese ma operava negli Stati Uniti d'America, l'uomo più ricco del mondo, capirete anche quale poteva essere, diciamo, l'occasione legata al fatto che Paul Getty, grande collezionista di opere d'arte, arriva in Calabria e si interessa ai bronzi. Ovviamente entra in contatto con un determinato contesto criminale e capisce che quel contesto criminale probabilmente è disponibile a dialogare nel momento in cui quel territorio ne possa avere un qualche giovamento proprio in senso economico, secondo una logica di profitto che ovviamente esisteva anche allora, tant'è vero che viene programmata la realizzazione proprio sulla collina antistante il tratto di mare dove vengono scoperti i bronzi, di un villaggio turistico di 10.000 posti letto. 10.000 posti letto, tutta la Locride aveva all'epoca non più di 100.000 abitanti. L'andrangheta non era quella che è oggi. Non capì che quella era un'occasione straordinaria e che probabilmente bisognava abbandonare determinate logiche primordiali o comunque determinati meccanismi operativi che privilegiavano più il profitto immediato rispetto all'investimento imprenditoriale con ricadute magari a distanza di anni. E dopo questo contatto con quel mondo decise di rapirne il nipote. che venne liberato, mi pare, dopo 5 mesi, venne rapito, se non sbaglio, nel luglio del 73, e venne liberato nel dicembre dello stesso anno. La prima richiesta fu 17 milioni di dollari, venne pagato poi un riscatto, mi pare, di un decimo rispetto alla richiesta iniziale, 1.700.000 dollari, se non sbaglio. Il tutto organizzato da quelle componenti di 'Ndrangheta che già avevano dei ruoli apicali: Piromalli, Mammoliti, Femia. Erano già grandi famiglie. Che cosa sperimentò la 'Ndrangheta in quel momento storico? Che il sequestro di persona provocava una reazione enorme, non solo da parte degli apparati dello Stato, ma soprattutto, voglio dire, in quegli ambienti che subivano anche il condizionamento che proviene dai mezzi di comunicazione, perché era un delitto particolarmente odioso. Vi erano tutta una serie di famiglie legate all'impostazione tradizionale, alle regole arcaiche, che non volevano determinati crimini. E sperimentano soprattutto che lo Stato, che ogni tanto scherzando dico assume sempre più il significato esclusivo di participio passato di stare, perché a me piace lo Stato dinamico, lo Stato che reagisce,